La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Amiche ed amici di Radio Tua, bentornati da parte di Claudio Marconi, di Stefano Ferra, che regia Punto Biancorosso, puntata di questo mercoledì, puntata non è di mercoledì, perché sennò sarebbe stato DJ Biancorosso, volevo vedere se eravate attenti. Ricomincio a capo, buonasera, da parte di Claudio Marconi e Stefano Ferra, questa puntata del martedì di Punto Biancorosso. Siamo nella settimana che porterà l'Ancona ad incontrare il Forlì, partita che si giocherà sabato alle ore 16 al Del Conero, con ovviamente radio cronaca diretta, integrale ed esclusiva sulle nostre onde 98.500 FM, 92.2 per la zona di Fabriano, www.radiotua.com se volete seguirci in streaming audio e streaming video sulle varie app come TuneIn, quindi sui vostri tablet e sui vostri smartphone, anche tramite Facebook. Noi siamo presenti su Facebook, ci potete ascoltare anche da lì, siamo presenti su Twitter e quindi siamo il vostro incubo, siamo da tutte le parti. Vi dicevo, puntata di martedì 24 febbraio, ci sono tante notizie da dare. Sentiremo Lorenzo Bambozzi nella prima parte la nostra trasmissione, che sta ritornando parte integrante di questa squadra, perché è tornato in campo sabato scorso. Poi dopo faremo un salto a Milano con il collega Nicola Binda, con cui faremo veramente parleremo di tutto un po', dal campionato, dal caso Lotito al caso Parma, insomma ne parleremo di cotte e di crude. Faremo un salto fra i tifosi e soprattutto, visto che molti ancorantani tengono alle sorti del Genoa, ragioneremo in diretta sul risultato del derby Sampdoria-Genoa, che si sta giocando, anzi è iniziato proprio in questo momento, rinviato sabato per la pioggia. Siamo al secondo minuto, 0-0 in questo momento il risultato. Voi scriveteci al 334 35 20 488 diretta a @radiotua.it. Siamo aperti su tutto. Comunque scrivete cosa secondo voi adesso dovrà ambire l'Ancona dopo il pareggio di Grosseto, cosa vi aspettate da questo resto del campionato, visto che il più 10 sulla zona playout ormai dovrebbe far star tranquilli, nel limite del possibile, la squadra di Giovanni Cornacchini per quanto riguarda la zona calda a rischio playout, mentre la zona playoff dista ancora 6 punti, poi con Reggiana e Pisa che hanno una partita in meno, l'Aquila poi ha gli stessi punti, l'Ancona che ha addirittura 2 di partite in meno. Vi ripeto la nostra linea SMS 334 35 20 488 diretta a @radiotua.it. invece, se volete scriverci un'email, è già tempo però del nostro primo spaccato pubblicitario, voi però non muovetevi di lì.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Ci vorrebbe un'idea per concludere al meglio la serata, un'idea stuzzicante, golosa, ricca nella scelta ma abbordabile nei prezzi. Una favola? Ma no, è Zanzibar di via Matteo Ricci 20 ad Ancona. Da Zanzibar vi aspettano serate a tema, menù di carne e di pesce o se preferite la pizza. Da Zanzibar da lunedì al venerdì, buffet a pranzo a 12 euro e menù fisso. Per informazioni 333 17 30 369. Zanzibar è in via Matteo Ricci 20 a Colle Marino di Ancona. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All-Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms e 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo 3537. Tappezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Carla, mi sono innamorata.
Dai, dimmi.
È di Ancona, è gentile, cortese, disponibile, mi fa risparmiare e quando ne ho bisogno mi porta la spesa a casa.
Addirittura.
È pieno di sorprese e mi riempie di regali.
Ma dove l'hai trovato un uomo così?
E chi ha detto che è un uomo?
Sono tutte innamorate del supermercato Coal di Ancona in Piazza Pertini. Ogni giorno tantissimi prodotti in offerta e il nuovo servizio di consegna a domicilio. Così risparmi tempo e denaro. Se cerchi qualità, cortesia e convenienza, scegli il supermercato Coal ad Ancona in Piazza Pertini.
Perché da Coal c'è sempre di più.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardia Moroni. Zona Vallemiano, Ancona. Telefono 071 280 3080. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. Chiuso la domenica.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bentornati a Punto Biancorosso da parte di Claudio Marconi e Stefano Ferra che è in regia. 334 35 20 488 la nostra solita linea SMS diretta a chiocciola a radiotua.it, l'email, se state già scrivendo continuate a farlo. Io vi ricordo il piccolo quiz che vi ho lanciato: cosa volete e cosa vi aspettate dall'Ancona di qui in avanti, visto che ormai la salvezza fra virgolette comunque è un passo dall'essere acquisita, visti i 10 punti alla zona playout, però i playoff sono anche abbastanza distanti nonostante i 6 punti che sarebbero pochi, ma le squadre hanno una partita in meno. Faccio un piccolo excursus su una cosa che avevo lanciato un paio di settimane fa, e cioè sull'esultanza col saluto romano di Leonardo Perez dell'Ascoli. Bene, la nostra segnalazione, per così dire, ha scatenato un polverone. Adesso io risaluto ancora tutti i nostri amici dal basso delle Marche che ci seguono e mi hanno dimostrato di seguirci, visto il loro segnalazioni, le loro rimostranze che mi hanno fatto in privato anche sulla mia pagina Facebook. Continuate a farlo, ragazzi, vi ringrazio ancora, e magari con qualche epiteto un pochino più gentile, ma questo fa anche parte dei personaggi. Insomma, ce ne stanno occupando anche a livello nazionale, se ne è parlato sul Fatto Quotidiano, se ne ha parlato il Giornale. C'è stata una lettera dell'ANPI regionale, dell'ANPI di Ascoli, anzi chiedo scusa, al presidente Bellini. Poi qualche giorno fa qualche teppista, perché altri non sono, hanno deturpato la piazza ad Ascoli, intitolata alle partigiane di Ascoli appunto, e ci hanno scritto sopra Piazza Leo Perez, una cosa veramente assurda. È stato subito praticamente cancellato, ma insomma, se andate su Facebook gira questa notizia, gira anche la foto che credo parli da sola. Comunque volevamo farvi sapere che dalla nostra segnalazione è partito il tutto e se ne sta parlando ormai a livello nazionale. Torniamo ai fatti di casa vostra. Dol, bentornato sulle onde di Radio Tua, Lorenzo Bambozzi. Ciao Lorenzo.
Ciao, buonasera.
Come stai?
Bene, bene, grazie.
Adesso sei tornato anche in campo, no? Dopo l'Aquila sei ritornato in campo sabato a Grosseto, anche se poi non è andata benissimo con quella punizione che ha permesso a Grosseto di pareggiare.
Sì, diciamo che per come era andata la partita e per la prestazione che avevamo fatto meritavamo di vincere, però purtroppo è andata così e ci sta anche questo nel calcio.
No, infatti è sembrata assolutamente un episodio, anche se se vogliamo fare le pulci alla prestazione dell'Ancona, prestazione di tutto rispetto, se va in vantaggio all'84esimo bisognerebbe anche portarlo in porto la vittoria. Forse manca ancora quel quid di esperienza in più.
Ma guarda, riguardo alla partita di sabato, è stato un episodio, perché l'ha decisa un calcio di punizione, quindi lì sta anche la bravura dell'attaccante. Poi dopo è anche giusto prendersi le proprie responsabilità, magari andare a vedere gli errori che si sono stati fatti. Infatti magari potevamo infastidire, diciamo, il tiratore un po', chi non era ammonito poteva fare un po' di confusione, però comunque resta il fatto che è stato un episodio singolo, perché un calcio di punizione non è che abbiano creato pericoli durante la partita e non è che abbiano fatto un gol su sviluppo, ma appunto su un calcio di punizione. Quindi resta un episodio, l'importante era la prestazione che c'è stata e abbiamo fatto vedere che squadra siamo.
Senti Lorenzo, io non so se eri già in preascolto, ho lanciato un piccolo sondaggio, ho chiesto ai nostri ascoltatori cosa si aspettano d'ora in avanti dalla squadra, dal gruppo, perché comunque è una classifica molto interessante quella dell'Ancona, più 10 sulla zona play-out, quindi non dico salvezza raggiunta perché matematicamente non lo è, ma insomma sempre sesto posto a 10 punti più dei play-out, e appunto ho chiesto ai nostri ascoltatori cosa vogliono da questo campionato. La squadra cosa vuole da questo campionato?
Ma noi vogliamo raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo, che è quello della salvezza, che finché non c'è la matematica è tutto aperto e quindi non è niente deciso e dobbiamo lavorare per raggiungerla il prima possibile. Poi dopo, una volta raggiunta, speriamo il prima possibile, si vedrà che cosa possiamo puntare.
Ci credete un po' però a fare qualcosina di più, visto che soprattutto in questo anno nuovo, tolta la brutta prestazione di Pontedera, no? Che la inserirei come un episodio negativo, l'Ancona sta viaggiando molto bene anche con prestazioni molto di spessore, di personalità.
Sì, quello di Pontedera è stato un episodio, come hai detto tu, perché lo dimostra anche il fatto... 4 gol subiti in una partita non è mai successo, e è stato proprio un episodio, una giornata storta che purtroppo può capitare a chiunque, però per il resto la squadra ha sempre fatto ottime prestazioni, andava sempre crescendo e ha dimostrato anche contro avversari al vertice della classifica di potersela giocare, anzi abbiamo anche vinto partite contro l'Ascoli, una buona prestazione col Teramo, contro la Reggiana abbiamo vinto, quindi sicuramente un'annata positiva finora.
No, ti dicevo, però d'ora in poi ci credi a fare qualcosina di più, a scalare un altro scalino?
Prima di tutto noi pensiamo alla salvezza, poi dopo, come ti ho detto, se ancora saremo in corsa con quelle davanti, perché no?
Ti è istruito bene Sandro Marcaccio e Giovanni Cornacchini, no, a rispondere a queste domande, ormai è quasi da giocatore consumato, è un complimento, assolutamente non è niente di altro. Senti Lorenzo, invece per quanto riguarda la tua stagione, no, hai avuto problemi fisici all'inizio, poi dopo non hai più trovato spazio, adesso piano piano ti stai trovando un po' più di minutaggio, ti aspetti di giocare di più da qui alla fine?
Sì. Io mi aspetto, cioè anche da inizio anno, io come chi finora ha avuto poco spazio, ci speriamo ogni domenica, ogni volta che c'è la partita, di poter scendere in campo. Poi dopo ci sono stati problemi fisici, un po' ritardo con la condizione, però comunque sia, l'importante è dare il massimo ogni allenamento e mettere in difficoltà il mister per le scelte. Poi dopo ovviamente speriamo sempre tutti di scendere in campo il più possibile, però queste qui sono valutazioni che fa il mister e speriamo sempre di fare sempre più presenze, ecco.
Però ti aspetti magari a salvezza raggiunta, no? Come dicevi, che un Bambozzi, un Gelonese, un Barilaro trovino un pelo più spazio, magari per far vedere che ci possono stare in questa Ancona?
Sì, penso che anche... Al di là della salvezza raggiunta, penso che anche se abbiamo avuto meno spazio, le volte che siamo scesi in campo abbiamo dimostrato di non aver fatto male, anzi, quindi quello lì, c'è la speranza di scendere in campo più volte possibile è a prescindere dalla salvezza o dall'obiettivo raggiunto. Poi dopo sicuramente magari con un altro tipo di serenità, una volta raggiunto l'obiettivo, appunto speriamo il prima possibile, questa speranza aumenta ancora di più.
Come l'hai vissuto questo periodo, Lorenzo?
Sicuramente non un periodo felice, perché chiunque non gioca spesso, non è bello, per un calciatore non giocare non è bello, però comunque sia si cresce anche così, si cresce perché è una categoria nuova, il primo anno che io personalmente la faccio, però in squadra ho molti compagni La squadra è formata da molti compagni con esperienza che hanno fatto questa categoria anche di più, quindi aiuta a crescere tutto, anche se è una stagione con poche presenze, però quotidianamente si cresce e le volte che si ha spazio si cresce anche così, perché ti confronti con squadre e calciatori della categoria e si cresce in ogni modo. Ovviamente giocando magari cresci più in fretta, però anche giocando un po' di meno e lavorando tanto si cresce ugualmente.
Senti, c'è un SMS per te, cioè per te, che risponde alla domanda che ho fatto io, ma vorrei che rispondessi tu. Ce lo scrive Gianni, che saluto. Ma perché ancora si parla di salvezza da raggiungere e si continua a volare basso? Ci rendiamo conto che sopra noi ci sono squadre che saranno forti sulla carta, ma in campo fanno ridere per come giocano. Adesso magari un po' forte come frase. Forse i playoff ci fanno paura, ma tanto vincerli è quasi impossibile. Una sola squadra di tre giorni viene promossa, quindi puntini puntini.
Io dico che non è un fatto di volare basso o volare alto, perché comunque nel calcio tutto è possibile, lo dimostrano certi risultati, che ad esempio proprio Piacenza che ha vinto con la Reggiana in fondo alla classifica, quindi ogni partita, ogni domenica ha una storia a sé, a prescindere da che avversario affronti, perciò dico che l'obiettivo è la salvezza, è quello dall'inizio del campionato, poi dopo una volta raggiunto si potrà parlare di playoff o altre cose, ma non è una questione di volare basso, perché l'obiettivo è uno e ancora lo dobbiamo raggiungere, e poi dopo si potrà volare alto o volare basso, quello lì però una volta raggiunto l'obiettivo ora non c'è bisogno.
Su una cosa secondo me però Gianni ha ragione, Lorenzo, non so se sei d'accordo con me, sul fatto che le altre squadre non hanno fatto vedere di essere così superiori all'Ancona, no? Perché poi nelle partite che ci sono con le squadre che ci precedono in classifica, tolto il Pisa che era la settimana pre-derby, secondo me un po' ci pensavate, nessuno ha mai messo in difficoltà l'Ancona, forse Teramo a parte all'andata.
No, ma infatti non è una questione di volar basso, per rispondere a Gianni, non è volar basso perché sappiamo che davanti a noi ci sono squadre più forti di noi, no, perché appunto come hai detto tu i risultati e le prestazioni dicono il contrario, però comunque sia parla la classifica e l'obiettivo che la società si è imposta a inizio anno, e quindi è vero che ci sono anche squadre di vertice che magari non stanno passando un periodo felicissimo, fanno un po' fatica, però comunque sia sono squadre attrezzate e con l'obiettivo di vincere il campionato. Quindi da inizio anno magari hanno iniziato bene la stagione, quindi hanno fatto parecchi punti all'inizio, adesso stanno un po' arrancando, fanno un po' fatica, però comunque sia sono squadre, anche loro se su magari sul piano del gioco fanno un po' fatica, però sono squadre validissime che se hanno la classifica che hanno è perché se lo meritano.
Senti Lorenzo, tu per che squadra fai il tifo?
Io? Sì. Per l'Ancona e per l'Inter.
No, chiaramente, oltre per l'Ancona. No, ero curioso se eri genuano o sandoriano, perché avevo promesso ai nostri ascoltatori un aggiornamento e visto che sei collegato lo faccio anche a te l'aggiornamento. C'è stato un botta e risposta a Marassi, prima in vantaggio il Genoa con Iago Falche e poi un minuto dopo il pareggio di Eder, quindi è 1-1 a Marassi di Genoa, Sampdoria e Genoa 1-1. Come lo vedi il campionato di Serie A, caro Lorenzo, della tua Inter soprattutto?
Dell'Inter non so cosa dire, perché non è un'annata positivissima, il cambio di allenatore si vede che gli ha fatto bene, è un allenatore esperto Mancini che ha portato una mentalità magari anche vincente e un po' di risultati li sta facendo, per il resto il campionato ancora come da qualche anno a questa parte c'è la Juventus che è sopra le altre nettamente.
È un po' il tuo sogno arrivare in Serie A magari proprio con l'Inter?
Prima di tutto con l'Ancona, poi dopo anche con l'Inter.
Va bene Lorenzo, ti ringrazio e a presto sempre sulle onde di Radio Tua.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Alla prossima.
Salutiamo il centrocampista dell'Ancona Lorenzo Bambozzi. C'era un SMS di Fiorella che volevo leggere e ti saluto Fiorella, ti mando sempre un abbraccio a te e a tuo figlio Gabriele, che mi chiedevi sull'esultanza di Perez, se non erro, Fiorella, l'avevo intravisto, grazie Stefano. Eccolo qua, Claudio, se i nostri tifosi avessero inneggiato la bandiera rossa, apriti cielo, altro che pulizia, ciao. Però ormai i tifosi dell'Ancona sono decenni che non hanno problemi, non hanno simboli politici in curva, e io credo che nessuna tifoseria dovrebbe averli, i simboli in curva, e tantomeno giocatori dovrebbero fare un saluto politico che sia a pugno chiuso, che sia a mano dritta, come la volete chiamare, che sia rasandosi, che sia facendo vedere un gomito, sto dicendo robe a caso, però non dovrebbero fare né per far piacere ai tifosi e né per darli connotati politici. Questo è il mio pensiero e credo che sia il pensiero della maggior parte dei tifosi del calcio, perché ci manca solo che continuiamo a fare politica anche dentro gli stadi. Vi ripeto, Genoa in vantaggio al 17esimo con Iago Falche, pareggio di Eder un minuto dopo, quindi siamo ora al 22esimo, Sampdoria e Genoa sono sull'1-1. Voi scriveteci ancora al 334 35 20 488, visto che c'è un messaggio di Fiorella che però leggerò dopo al nostro collega Nicola Binda, che sarà con noi dopo la pausa pubblicitaria. Prima però, caro Stefano, vorrei dare il notiziario del giorno, ovviamente per quanto riguarda l'Ancona, che si è chiaramente allenata senza Aprea e Morbidelli, che sono influenzati, oltre a Didio, che si è operato, e l'operazione è andata tutto bene, è andata come doveva andare. E Alessandro, se ci stai ascoltando, ma non credo, ma comunque noi ti mandiamo i più cari auguri di pronta guarigione. Dicevo, Dierna e San Pietro poi si sono allenati a parte per un affaticamento muscolare, ma non preoccupano, dovrebbero rientrare in gruppo già da domani, ma al massimo giovedì. Problemi per Di Celi e Paoli, che si sono allenati a ritmo ridotto, dovranno essere valutati nel corso della settimana. Domani l'allenamento dell'Ancona sarà a Borghetto di Monte San Vito, dovremmo recuperare, come detto, chi non si è allenato, chi si è allenato in a ritmo ridotto. Invece poi per gli infortunati ancora ci sarà tempo. Comunque ci sono state anche delle prove anti Forlì, ma essendo martedì non ci stiamo neanche a soffermarci sopra più di tanto, perché poi c'è tutto il resto della settimana per parlarne. Io vi ricordo che Ancona Forlì si giocherà sabato alle ore 16 al Del Conero, ovviamente la rete cronaca esclusiva sulle nostre frequenze. Ieri è uscita la notizia di un altro giornata, l'Ancona giocherà a Pistoia sabato 7 marzo alle ore 14:30. Ve lo ricordo perché anche noi, prima, io non ho problemi a dirlo, prima della puntata ho chiesto qui a Stefano se mi ricordasse a che ora si giocasse sabato, perché io non lo ricordavo proprio, perché è veramente un casino ricordarsi tutto. Ancona Forlì sabato 28 febbraio alle ore 16, Pistoiese Ancona sabato 7 marzo alle ore 14:30. Continuate a scriverci, mi raccomando, al 334 35 20 488. Andiamo in pubblicità, al rientro sarà con noi il collega della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda.
Punto Bianco Rosso.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme
a te. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il gusto di rosa ad ogni ora del giorno, dalla colazione al pranzo, dalla cena al dopo cena, passando per spuntini e happy hour, menù di carne e pesce, sempre diversi e sfiziosi, e poi la pizza a lievitazione naturale con ingredienti genuini, e per i più golosi il rinomato gelato artigianale, lavorazioni tradizionali e prodotti di qualità per un gusto unico. Rosa Cremeria and Food, in corso Mazzini 61 ad Ancona.
Ti voglio così uomo, sicuro di te, sempre originale, elegante con disinvoltura, sportivo ma ricercato, unico per come indossi il tuo abbigliamento, e l'abbigliamento parla di te.
Ramas, Corso Garibaldi e Ancona, One Man Fashion.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Vittorio Tassotti, agente generale del gruppo Reale Mutua, ti aspetta per consulenze ad Ancona in corso Stamira 13. Telefono 071 20 38 73. Vuoi che il tuo cane smetta di tirare il guinzaglio? Vuoi che risponda a tutti i tuoi comandi? Vuoi che socializzi alla perfezione con gli altri cani? Vieni al centro cinofilo Ancona Agility. Ad Ancona Agility trovi corsi di obbedienza, socializzazione e agility dog. Ancona Agility è passione, competenze e professionalità. Goditi il tuo cane. Vieni ad Ancona Agility. Siamo a Posatora di Ancona, nei pressi del parco comunale. Ancona Agility è il centro cinofilo della tua città. Per saperne di più, visita il sito www.anconagility.it o vienici a trovare.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13. 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bentornati a Punto Biancorosso da Stefano Fera e Claudio Marconi. SMS 334 35 20 488, invece una mail al diretta @radiotua.it, ma da subito il bentornato sulle nostre frequenze a Nicola Binda, Gazzetta dello Sport.
Eccoci, buonasera a tutti.
Ti sto portando via tempo prezioso che stai dedicando al derby, immagino.
No, sono di riposo, sono a casa in vacanza oggi, allora. Quindi il derby me lo vedo. Tra poco vedrò il secondo tempo, sto rientrando a casa.
Ok, senti Nicola, io oggi noi ti abbiamo cercato per fare una bella chiacchierata con te su un paio di argomenti, ovviamente sul campionato della Lega Pro, ma anche su quello che sta succedendo a livello federale. Questo te lo lascio perché ti ho visto inviato a Firenze la scorsa settimana.
Sì.
Parliamo però prima di calcio giocato, questo girone B che sembra non voler padroni, anche se l'Ascoli ogni tanto prova a fuggire.
Sì, beh, diciamo che l'Ascoli ha trovato delle rivali sperate, perché obiettivamente sembrava dovesse essere il Pisa il principale antagonista, invece questo Pisa continua ancora un po' a balbettare e quindi c'è questa coppia abruzzese che si è comportata bene fino adesso e si è portata appunto a ridosso appunto della vetta, quindi l'Ascoli deve guardarsi le spalle da molti avversari, a cominciare sicuramente dal Pisa, che venerdì riceverà in una partita che sicuramente va un po' fuori dalla categoria, vista il contesto, viste le tifoserie e tutto quanto. Quindi sarà veramente una grande sfida venerdì sera.
Sarei all'Arena Garibaldi, ex Arena Garibaldi, tra l'altro, si chiama Romeo Corentani.
Ero tentato, ero deciso ad andare, però poi io facendo anche la Serie B c'è questo Bologna-Vicenza che francamente ha la priorità e quindi niente Pisa appunto su Bologna.
Senti, sarà una partita decisiva secondo te o lo sarà soltanto nel caso vinca l'Ascoli?
No, non sarà decisivo per niente, perché le distanze sono ancora troppo ridotte. Se vince l'Ascoli probabilmente il Pisa dovrà abbandonare il sogno di gloria e pensare ad arrivare almeno ai play-off, cosa che in questo momento gli sarebbe preclusa, mi sembra, non ho la classifica sotto mano, ma mi sembra che il Pisa sia la peggiore tra le quarte, quindi a questo momento sarebbe fuori, pur essendo quarto sarebbe fuori dai play-off. Poi bisogna sempre aspettare anche
i recuperi
dell'Aquila, quindi la situazione è ancora un po' tutta in divenire. Lo stesso recupero Reggiana-Pisa è ancora da disputare, perché la Reggiana è un'altra squadra in ballo e che secondo me ballerà fino alla fine, quindi è una situazione che ancora dire che si chiuda qualcosa venerdì mi sembra un po' prematuro.
Senti, io ai nostri ascoltatori ho lanciato un piccolo sondaggio, perché qua ad Ancona siamo un po' divisi in guelfi ghibellini, no? Ci sono spettatori, ascoltatori che stanno con i piedi per terra ed altri che invece vogliono lottare per qualcosa di più importante. Certo è che l'Ancona, calcoli alla mano, numeri alla mano, difficilmente potrà tornare in lotta per i play-out, no? Quindi potrebbe, secondo te, ambire a qualcosa in più?
Ma io credo che sia giusto pensare sempre in grande, guardare ed essere ambiziosi. Quello di natura credo che debba essere sempre apprezzato. La realtà però è ben diversa. Pensiamo da dove arriva l'Ancona, dove era l'anno scorso, come è arrivato in questo campionato, come l'ha affrontato. Credo che secondo me stia andando oltre le previsioni, insomma, che la salvezza non sia mai stata in dubbio. Credo che questo sia già un ottimo risultato. Davanti ci sono delle squadre che forse hanno qualcosa in più e quindi si giocheranno loro la promozione in Serie B. Io credo che l'Ancona debba fare tesoro di questa stagione per gettare le basi e segnare la possibilità ripartire più forte l'anno scorso, però ripeto, quei tempi che corrono non mi arrabbierei o comunque non sarei deluso dal vedere una squadra che non va in Serie B, ecco, perché Ancona credo che abbia sofferto abbastanza a finire tanto tempo nei dilettanti, quindi credo che accontentarsi di quello che si ha e poi chissà, sognare, essere ambiziosi, così, ripeto, non è mai un male, però da qui a rimanerne delusi secondo me è un passaggio sbagliato.
Possiamo annoverare l'Ancona tra le squadre, parliamo di tutta la Lega Pro, magari tra proprio le squadre sorpresa di questo campionato?
Vabbè, sorpresa forse è da parola grossa, sicuramente, ripeto, è una squadra che ha fatto un po' di più di quello che ci si aspettava. Io personalmente, guardandola da lontano, seguendo qualche partita in televisione, SportTube, eccetera, mi sarei aspettato un contorno migliore dal punto di vista dei tifosi, perché non vedo lo stadio gremito, non dico come i tempi d'oro, però insomma credo che questa squadra, questa società meritino qualcosa di più, quindi tornando anche al discorso di prima di quel Ghibellini, io credo che prima di chiedere, pretendere qualcosa in più dalla squadra e dalla società, credo che la città stessa debba dare qualcosa in più e magari far tornare a riempire le gradinate di quello stadio. Adesso lasciamo stare gli anni della Serie A e della Serie B, però in maniera più consona a una città come Ancona.
Senti, è proprio una domanda che ti volevo fare, perché magari tu sei un po' fuori dal contesto, ovviamente vivendo a Milano, seguendo poco le vicissitudini dell'Ancona, anche se penso che il nostro amico Mimmo Cugini te ne parli spesso.
Sì. Esulta ancora i gol, ve lo posso assicurare.
No, ma immagino, immaginiamo.
Quando segna viene da me esultare.
Però secondo te, adesso senza magari entrare proprio nell'argomento Ancona, secondo te questo calo di presenze da Ancona ma anche da altre parti, perché tolto Ascoli, tolto Salerno, tolto Pisa, io vedo poca gente, forse Novara, vedo poca gente proprio allo stadio in generale, credi che sia colpa di questo streaming che la gente sta a casa a vederselo, oppure proprio non ci si innamora più del calcio come una volta?
No, beh, è un problema che non riguarda solo la categoria, ma riguarda anche la Serie A, la Serie B. Gli stadi oggi sono un po' meno gremiti di una volta. I motivi sono, secondo me, molto semplici: un po' la crisi economica che fa risparmiare la gente dove può, e poi anche le difficoltà di accesso allo stadio, soprattutto per le tifoserie ospiti, ma anche quelle di casa, che a volte insomma sono queste le motivazioni, per carità. Poi qualcuno sicuramente starà a casa al caldo sul computer a guardarsi la partita, ma non sono quelli i numeri che fanno la differenza. I numeri che fanno la differenza sono quelli appunto della gente che per motivi economici, per motivi anche di, ti ripeto, di ordine pubblico, per certi provvedimenti che magari vietano le trasferte, così, che rimangono lontane dallo stadio. Io crederei, e comunque ripeto, non è solo un problema della Lega Pro, ma è un problema anche di delle categorie superiori.
Sentimi, l'hai lanciato tu il sasso e io proseguo su questa rotta, no? Hai parlato di provvedimenti, trasferte vietate. Qua ad Ancona, soprattutto nei dilettanti, ne abbiamo subite e vissute tante sulla nostra pelle, di trasferte vietate magari anche a 30 km da casa, non si sapeva neanche il perché. Poi dopo vedi che in Coppa UEFA succede quello che è successo a Roma, con i tifosi del Feyenoord che praticamente scorazzano per 24 ore quanto sono stati in giro per il centro storico di Roma. E ci si fa due domande,
anche di più, anche di più.
E ci si fa due domande: come si vietano le trasferte a 150 anconetani, ma possono essere pescaresi, possono essere del campo basso, e poi dopo succede quello che succede con i tifosi del Feyenoord.
È perché chi deve garantire l'ordine pubblico non ha la forza e non ha la volontà di o la possibilità di garantire un servizio all'altezza, purtroppo. La decisione più facile è vietare la trasferta. È assurdo che, per carità, lo Stato italiano debba spendere dei soldi per mandare 100 poliziotti a evitare che 200 tifosi facciano dei danni, però questo è purtroppo un mal costume italiano, ma non solo, abbiamo visto anche in Europa. Però è anche vero che se il disordine pubblico lo causano una manifestazione sportiva, chi deve garantire l'ordine deve attrezzarsi in maniera adeguata. Quindi è troppo comodo dire vietiamo la trasferta, ok, vieti la trasferta, il problema è risolto, però così facendo rimane uno stadio vuoto e lo spettacolo francamente è un po' meno divertente.
Senti, io lancio una provocazione. Se pensa a tutti quelli che sono fra virgolette incidenti successi in Italia, no? Negli ultimi mesi, penso che sono successi sempre in una stessa città. È proprio un problema di quella città, parlo di Roma, oppure secondo te è un problema più a largo raggio?
Sì, adesso la circostanza è inquietante, però non generalizzerei, perché nell'ultima circostanza, per esempio, abbiamo visto che non ci sono stati ultraromani coinvolti.
No, no, ma io non parlavo di tifoserie, parlavo di ordine pubblico di una città, questo intendevo.
Sì, sì, che ci siano delle carenze è evidente, lo dicono i fatti, con questo palleggiarsi di responsabilità che poi francamente è un teatrino avvilente. D'altronde che, ripeto, sono manifestazioni di disordine pubblico. In Italia quando c'è disordine pubblico ci possono essere i manifestanti in piazza per motivi politici, per motivi di altro tenore, e quindi chi deve garantire l'ordine pubblico, che è un mestiere ingrato, ma è un mestiere che qualcuno fa, e quindi va svolto, ripeto, come se si tratta di politica, come se si tratta di sport. Chi fa questo mestiere non deve guardare in faccia a nessuno e garantire l'ordine pubblico per i cittadini. E purtroppo, ripeto, a Roma ci sono state delle falle evidenti. Roma, che dovrebbe essere la città esempio e simbolo dell'Italia, e credo che siano errori umani, sviste umane, quelle che hanno portato a queste situazioni, dalla finale di Coppa Italia dell'anno scorso a questa cosa del Feyenoord, che hanno trovato impreparate le autorità italiane, che, ripeto, come lavoro devono garantire l'ordine pubblico. Ripeto, è facile vietare la trasferta a una squadra o giocare a porte chiuse una partita, è comodo, non è così però che si risolvono i problemi. È come se ci fossero, per evitare le rapine in banca, chiudere gli ingressi delle banche. È facile, però le banche devono lavorare, così come le partite devono essere giocate con il pubblico che vuole vederle.
Io credo che sia anche un problema, non so cosa ne pensi tu, di mancanza di leggi certe e soprattutto di pene certe per questi problemi.
Sì, voglio dire, quella è una conseguenza. È una conseguenza. Intanto, se arrivano 5.000 olandesi, tu devi predisporre un piano in modo che 5.000 olandesi, invece di andare a saltare su una fontana che è un'opera d'arte in centro a Roma, se ne stiano in un parco a giocare a pallone e bere birra. Intanto devi fare in modo che ci siano, perché non è mica la prima volta che arrivano migliaia di tifosi dall'estero in Italia. Sono venute anche tifoserie peggiori in Italia nella storia, no? però in passato sono stati predisposti dei piani per evitare che questi arrivassero in certi luoghi a combinare danni. È stato un problema di intelligence, intanto di coordinamento alla vigilia, e poi di un piano in Roma sbagliato, e quindi chi ha sbagliato però purtroppo la passerà liscia, come sempre, perché come sempre succede in questi casi, alla fine sono tutti innocenti e la città di Roma invece rimane ferita.
Senti Nicola, ho due argomenti ancora da trattare, ti lascio scegliere il primo: Lotito Gate o il caso Parma, perché ci sono degli sms che trattano
cose allegre oggi,
esatto.
Cose
oggi allegre. Sì, solo cose allegre.
No, dai, non c'è problema.
Dai, parliamo di Lotito Gate. È arrivato un messaggio alla 334 35 20 488 di un nostro ascoltatore che ti chiede: Nicola, ma Calli perché non si dimette? Ste robe succedono solo in Italia. Effettivamente Macalli è da tanti anni su quella poltrona, non mi sembra che ne abbia assolutamente voglia di abbandonarla, ma succede veramente solo in Italia, ma in tutti gli ambiti.
Ma Macalli dovrebbe dimettersi solo per una questione di dignità, nel esatto. senso che il suo ruolo, la sua posizione, la sua leadership assoluta è stata messa in discussione, e lui per l'età che ha, le condizioni di salute che ha e per appunto il personaggio ingombrante che è Lotito, che al suo danno non gli ha sicuramente fatto un favore, dovrebbe dire: signori, so io ho 80 anni, sono qui da 40 anni, non mi va di fare queste figure. Però lui non lo fa ed è libero di farlo, certo. Ci mancherebbe altro, io questo non lo posso contestare, ognuno è libero di fare le scelte che vuole nella sua vita. Quello che io contesto a Macalli è che ci sono dei regolamenti da rispettare, se il regolamento delle leggi da rispettare, se a norma di statuto un quinto delle società chiede una verifica della governance e nuove elezioni, le regole vanno rispettate, e lui è chiamato a fare questa cosa, chiamato a fare questa verifica della governance e capire se le società vogliono ancora questa Lega, questo presidente, o ne vogliono un'altra. A quel punto, siccome questa spaccatura è devastante e deprimente, quando se sarà fatta questa verifica, che deve essere fatta, e questo è un errore di Macalli, ripeto, una volta fatta questa verifica, se la verifica dice che Macalli deve continuare a fare il presidente, a quel punto lì bisogna tutti quanti adeguarsi e mettersi il cuore in pace e andare avanti con Macalli, perché la democrazia dice che chi prende un voto in più degli altri merita di governare. Quindi la verifica è necessaria, e una volta fatta bisogna smetterla con questo teatrino che è, ripeto, deprimente e devastante.
Senti, secondo te da cosa è nato tutto ciò? Dal problema del... ovviamente di soldi, per questo è ovvio, ma dal problema dei soldi che non sono arrivati per lo streaming, per tutti quanto riguarda i contributi federali? Adesso, tralasciando poi la telefonata di Lotito, che secondo me veramente lascia il tempo che trova, anche se è molto grave come contenuto.
Sì, di Lotito parliamo, diciamo che il malcontento nasce, cioè è un caso causa scatenante. Diciamo che c'è un malcontento generale da parte della società su come è gestita la Lega, un malcontento dovuto alla divisione dei contributi, come vengono suddivisi, su come viene gestita, come il prodotto Lega Pro venga venduto, perché a livello di marketing la Lega Pro ha dei numeri ridicoli. E quindi un malcontento generale sulla gestione della Lega, che è esploso il 15 dicembre scorso non approvando un bilancio che era in forte passivo, ma che appunto le società hanno colto quell'aspetto per votare questa sfiducia. Una sfiducia che però è rimasta tale, non ha scatenato solo una guerra, ha scatenato un pandemonio fra le due fazioni, e non ha però portato a una chiarezza, ha solo inasprito gli animi e i retroscena, i sottobanco, le telefonate, le promesse che in questi frangenti si sviluppano hanno portato al caso Lotito, che si è messo a telefonare a tutte le società di Lega Pro per affinché sostenessero Macalli, che è il suo grande lettore, ma ha trovato tra le tante telefonate ha trovato quello che gli ha fatto la trappola, gli ha registrato questa telefonata nelle quali Lotito nel suo ruolo non può permettersi di dire cose che lui nel suo ruolo non può permettersi di dire, perché nel ruolo che ha Lotito nella federazione italiana non può permettersi di dare giudizi e certi pareri che possono magari essere anche condivisi, ma lui nel suo ruolo non può fare. E siccome il modo di fare di Lotito così invadente, così ingombrante, così arrogante, non fa bene, non è costruttivo, è solo pro domo sua, è logico che si scatena poi l'effetto contrario, ossia toni ancora più accesi e malcontento ancora più diffuso.
Tanto do una notizia anche a te, che il derby è terminato 1-1 nel primo tempo, il gol di Iago Falk 17esimo ed Eder un minuto dopo. Allora, messaggi. Noi nel 2004 falliti per 2 milioni, Lotito a 60 a buffo per 20 anni, stesso peso, stesse misure. Barty 61, questo è Lotito. Anche se nel caso, secondo me, non è stato Lotito a farlo, ma Lotito ne ha beneficiato di una legge dello Stato, ecco.
Sì, quella fu stata un'altra cosa clamorosa, perché purtroppo, e come il caso Parma prova, ci sono due pesi e due misure fra la Serie A e le altre categorie. Sul tema dell'iscrizione al campionato si può scrivere un libro, perché il Parma a rigor di logica è stato ammesso perché aveva i criteri per essere ammesso. Vuol dire, basta non avere debiti con i tesserati al 30 aprile, basta non avere debiti con le altre società italiane e tu puoi essere iscritto al campionato. Nessuno va a vedere se hai 100-150 milioni di euro di debiti, e questa mi sembra una cosa gravissima.
Tra l'altro, regole cambiate, correggimi se sbaglio, nel 2006-2007, che prima c'era un controllo diverso.
Sì, ma anche più volte. Così come in Lega Pro io non capisco perché chi per iscriversi deve mettere fideiussioni da 600.000 euro, poi quando società vanno in difficoltà e non pagano gli stipendi, per garantire la regolarità del campionato non si attinge a quella fideiussione per pagare gli stipendi, e invece si aspetta la fine del campionato per toccare quella fideiussione che rimane in banca ferma. Allora io dico, vogliamo garantire o no la regolarità dei campionati? Non è questa la priorità? Quindi, siccome sono società come il Monza, ho visto adesso il Barletta e altre, oggi hanno deferito Barletta e Savoia.
Esatto.
Ecco, quindi sono tante, ma ripeto, io non critico chi non paga, perché voglio dire, essere poveri non è un reato, ma è una bisogna rispettare, non avere. Certo, chi ha speso più di quello che aveva in tasca sicuramente ne deve pagare le conseguenze, ma ripeto, in Lega Pro tu hai messo delle fideiussioni di 600.000 euro e tutte quante le hanno messe, sono scritte le squadre, e allora perché non si attinge a queste fideiussioni per pagare ed evitare di avere penalizzazioni, di avere giocatori messi in mora, situazioni tristi che ogni settimana spuntano di qua e di là, anche in Serie B, c'è chiaro. Quindi tutte situazioni che non sono chiare, non si capisce perché, ripeto, lo stesso Parma per iscriversi al campionato deve presentare un bilancio al 30 giugno, non lo presenta, lo presenta due mesi dopo quando è già iscritto, e dopo due mesi vedi che ha 100 milioni di euro di debiti. Ma è una cosa logica questa? No, perché poi in Lega Pro invece ci sono state delle squadre quest'estate non ripescate perché mancavano le lampadine dell'illuminazione. Squadre con società perfette. E allora siamo nello stesso paese, siamo allo stesso tavolo, con le stesse regole, oppure...
Ma tra l'altro, Nicola, scusami se ti interrompo, la figura interplanetaria, definiscila tu, che figura è stata fatta con il caso Parma per il calcio italiano, secondo me è una cosa gravissima. Adesso se ne stanno tutti accorgendo, no? Ma giustamente io ho sentito Lucarelli dire ieri, lamentarsi con Tavecchio, che ha fatto delle dichiarazioni del tipo il Parma continuerà a giocare, senza poi sapere la reale situazione, perché a Parma non ne hanno assolutamente intenzione di continuare a giocare con queste cose qua.
Certo, la situazione non è cambiata. Quest'anno il Monza ha giocato sei mesi senza prendere uno stipendio, perché anche lì il presidente è scappato. Quindi non è la prima volta al mondo che succede una cosa come quella del Parma. Certo, è la prima volta che succede in Serie A. E allora tutti si pongono il problema, scandalo così. Ma quando è successo l'anno scorso al Bari, cosa è successo?
Uguale.
L'anno scorso il Bari ha fatto tutto l'anno senza prendere stipendi.
Ma anche lo stesso, lo stesso Ascoli fino a febbraio.
Ma assolutamente sì, quindi purtroppo ci si pone il problema solo quando scoppia ad alto livello. E certo che è molto più grave se scoppia in Serie A, anche perché il Parma prende 37 milioni di diritti televisivi, non noccioline. No? Quindi è assurdo che ci sia stata una gestione così, ma quando l'anno scorso il Parma non viene ammesso all'Europa League,
esatto,
perché non è in regola con la licenza UEFA, allora lì devi, prima di ammetterlo alla Serie A, devi pensarci non cinque volte ma 500 volte, devi dire cosa succede, verifichiamo un attimo. Però tu se vi ricordate i piagnistei del Parma quando non messi,
ce li ricordiamo bene,
League, ce l'hanno con noi, lascio il calcio, questo non mi appartiene, così. In realtà era soltanto certificare una situazione di crisi che poi è esplosa. Quindi purtroppo se avessero escluso il Parma già quest'estate, probabilmente la città di Parma avrebbe fatto la rivoluzione contro la Federcalcio cattivona che ce l'ha con loro. E invece non è così, perché la realtà dice che il Parma non doveva fare questo campionato. Molto semplice.
Poi, e chiudo con l'argomento, doveva far saltare una mosca al naso anche il fatto che siano fallite insieme praticamente due squadre dell'orbita Parma, perché è saltato prima l'Ascoli e poi il Padova, che erano fatte interamente di giocatori ex Parma o giocatori del Parma. Il Parma che aveva circa 200 giocatori, correggimi se sbaglio, sotto contratto, una cosa allucinante.
Esatto, su queste cose non si è mai indagato, non si è mai verificato. La Procura federale ha aperto dei fascicoli, li ha tenuti lì, e d'altronde i legami fra Parma e Padova non erano ufficiali. Sì, c'era un ex dirigente del Parma che è andato al Padova, c'era o due o tre ex dirigenti, c'era dei giocatori passati di qua e di là, ma come fai tu a dire che è un reato o che è? Adesso sarebbe il caso che intervenisse, ma non la Procura federale, che la Procura federale fa solletico, deve intervenire la Procura della Repubblica e indagare e capire se ci sono stati dei reati, perché voglio dire, ci sono delle tifoserie che soffrono e hanno sofferto per questa situazione.
Quindi
se sono stati commessi dei reati, bisogna andare a colpire chi li ha commessi, molto semplicemente, e non far passare tutto quanto in fanteria, come sempre.
E noi, dicevo, ne sappiamo qualcosa, è arrivato un messaggio, poi ti saluto, che dice Binda, vogliamo parlare del Parma? Confrontiamo quello che è successo al Parma e successo all'Ancona, ma all'Ancona come al Perugia, come ad altre squadre che...
Ma è successo a tantissime squadre, ma ripeto, falliscono le aziende tutti i giorni purtroppo in Italia, quindi è normale che purtroppo la realtà è che se dobbiamo constatare anche nel calcio sia così, ma ripeto, nessuno obbliga un presidente ad andare al fallimento se non ha la possibilità di fare calcio, bisognerebbe da parte delle tifoserie essere molto più comprensivi. Io apprezzo di più un presidente che dice: signori, non ce la faccio a spendere un milione d'euro quest'anno per fare il campionato, non li ho, se nessuno mi aiuta io non posso farlo. E invece in Italia cosa succede? Le tifoserie lo contestano, lo massacrano perché non spendi i soldi per fare la squadra. Io invece apprezzo di più un presidente onesto che dice: io non ce la faccio. Ma quante tifoserie lo apprezzerebbero? Pochissime, e così tanti presidenti sono costretti a indebitarsi, a svenarsi e a portare a questa situazione. Con questo non voglio difendere Ghirardi, perché loro hanno esagerato, erano convinti di essere intoccabili e potenti e furbi e quant'altro, e non si sono resi conto che invece hanno fatto un paratalac clamoroso. Però ripeto, oggi in Italia dovremmo essere tutti quanti più pazienti, più comprensivi e sperare che le società, e confidare nell'onestà delle società, che se dicono non ce la faccio ad andare avanti invece che fare una squadra che mi ha campionato, penso a salvarmi facendo giocare dei giovani, dire vabbè, almeno la squadra resta in piedi e non sparisce, perché invece a lungo andare chi fa il passo più lungo della gamba è destinato a morire e sparire.
Nicola, grazie, abbiamo spaziato veramente su tutto, ci sentiamo presto.
Grazie a voi, sempre
alla prossima,
buona serata a
grazie, ciao ciao. Una bella chiacchierata quella con Nicola Binda, speriamo di aver fatto un po' di chiarezza su tutto quello che sta succedendo adesso in questo brutto mondo del calcio, diciamocelo. Siamo in ritardissimo, 19:24, 334 35 20 488, andiamo in fascia pubblicitaria e poi torniamo subito qua.
Punto Biancorosso.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Nella suggestiva location affacciata sul Golfo di Ancona, ecco il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen. Stessa gestione, ma due modi diversi per trascorrere momenti di svago arricchiti da buona cucina. Il Wine Bar The Queen, tutti i venerdì, sabato e domenica, propone gustosi aperitivi cena con musica e DJ set. E per gli appassionati di sport, la possibilità di vedere le partite di Serie A e Serie B. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta con le sue favolose pizze, i suoi menù di carne e di pesce tutti da gustare. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen vi aspettano ad Ancona in via Forte Scrima 13, telefono 071 214 1147.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1985 il camiciaio veste l'uomo ad Ancona. Dal camiciaio troverai un vasto assortimento di maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, cinte e cravatte. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 81. Ti aspettiamo con i favolosi saldi su camiceria, maglieria, giacconi e pantaloni, con saldi reali dal 20 al 40%.
Ehi, dico a te. Sì, ci conosciamo bene, perché siamo vicini di casa e da sempre ti forniamo il gas. Ma forse non sai che noi di Prometeo possiamo farti risparmiare anche con l'energia elettrica. E scoprirai che conviene con noi. Luce e gas dei paesi tuoi. Prometeo. Luce e gas per le Marche. Per info, prometeoenergia.it.
L'amico mio, quando gioca all'Ancona, fa rispondere il ca al telefono. Dice che l'ha preso da Friends. Non ci credevo e l'ho chiamato. Mi fa, bau! Come... Bau mi rifà, e io non capisco, e lui, Bau, B come Bologna, A come Ancona, U come Udine. Questo è altro da Friends Amici Animali.
Tutto ciò da Friends Amici Animali, via Valenti, Centro Miru Manconi. Seguici su Facebook. Un'eccellenza italiana nel mondo. Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona. La tua sicurezza antincendio a 360 gradi. Eusebi Service è manutenzione impianti ed attrezzature antincendio, progettazione, sorveglianza antincendio, consulenza prevenzione incendi. La tua sicurezza antincendio merita il massimo. Fidati dei numeri 1. Fidati di Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona, via Vincenzo Pirani 4. Centro Tessile De Ruschi, dal 1936, tessuti, tendaggi, biancheria, forniture alberghiere, materassi, intimo uomo, donna, bambino, prezzi all'ingrosso, ingrosso in via dell'Industria 4A, dettaglio via dell'Industria 2A, specialisti nei corredi da sposa e nei corredini da neonato.
Radio Tua, Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ultima parte di Punto Biancorosso, vi rinnovano i saluti Stefano Ferre e Claudio Marconi, che è alla conduzione del programma. 334 35 20 488 diretta a chiocciolaradiotua.it. Messaggi ce ne sono arrivati, li leggerò tutti, non vi preoccupate, però diamo spazio alla tifoseria, spazio alla diretta, spazio al nostro gradito ospite che, oltre a essere un grandissimo tifoso dell'Ancona, è anche partner di Radio Tua. Un caro saluto a Claudio Lombardi dell'autofficina Lombardi Moroni. Ciao Claudio.
Ciao, ciao Claudio e ciao a tutti i radioascoltatori.
È un pezzo che non ci si sente. Come stai, che se abbiamo saputo che hai avuto meglio, un piccolo meglio. Infortunio?
Siamo in ripresa, meglio, meglio. Abbiamo scongiurato l'intervento, quindi positivo, la situazione è positiva. Dai.
Ecco già, una bella, finalmente una bella notizia. Senti, questa Ancona ci sta facendo spellare le mani dagli applausi. Peccato quel gol al 94esimo sabato.
Peccato, però non, per me non va ridotto tutto a... Sì, è un peccato veniale d'esperienza, magari ci sta capitando ultimamente di complicarci un po' la vita da soli, Però dai, per come eravamo partiti, eravamo tutti, compreso io, abbastanza critici, pessimisti, dai, ci stiamo divertendo come da tempo, secondo me, al decoro e fuori soprattutto. Cioè, io ancora così fuori casa faccio veramente fatica a ricordarlo.
Con così tanta personalità, no? Poi noi ci sentiamo anche in privato, quindi...
Piacevole da vedere, va a imporre. Io la prima volta la memoria, non mi vorrei sbagliare, ma... A tutto cuoio, che col tutto cuoio a Pontedera è stata la prima volta che ha proprio entrato in campo, ha fatto la partita, ha dominato, segnato, insomma io veramente divertente quest'anno. Adesso anche in casa ci siamo sbloccati, ma va molto bene così, va molto bene così secondo me. Siamo al di sopra di quello che più o meno tutti magari si aspettavano, mi va bene questo, non chiedo assolutamente assolutamente i playoff, perché a me va bene così, arrivare è un conto, ma secondo me noi arriviamo con una o due posizioni dopo il playoff è perfetto, ma non perché uno dice ma come non vuoi fare il playoff, perché le difficoltà sono tante, le squadre che vai a incontrare, gironi diversi, sono particolari situazioni, la possibilità di vincere è veramente esigua. Io prenderei una bella stagione con un po' di tempo in più per programmare per il prossimo anno, perché tanto comunque playoff un po' prolungano, diciamo, la stagione, ecco, se io, ecco, farei playoff con l'intenzione vera di vincerli, farli così perché sì, vabbè, ok, abbiamo alzato l'asticella, non lo vedo così necessario, però è chiaro che se arriviamo è giusto che partecipiamo, insomma.
Cosa manca secondo te a questa squadra? Un peletto di esperienza, qualcosa, non lo so, magari a livello tecnico, per essere a livelli di continuità soprattutto delle squadre che stanno un po' più in alto, perché tanto se abbiamo qualche punto in meno motivo ci sarà pure.
Qualcosina secondo me, però in questo contesto non mi piace essere troppo specifico, però qualcosina in qualche zona importante del campo secondo me c'è che manca, un peletto per fare il salto chiaramente e arrivare a giocarsi il campionato, cioè secondo me questa squadra con un paio di elementi, ma tre forse anche troppo, veramente poteva giocarsi la stagione, nel senso che l'Ascoli comunque sta lì, sembra che stia chissà cosa facendo, ma soprattutto secondo me grazie a una scarsa rivalità, insomma non è che c'ha questi grandi avversari che il Pisa non fa altro che zoppicare, c'è il Teramo attacco dipendente che ecco se sta lì, dà fastidio, ecco, però ecco diciamo che con qualche, secondo me con qualche squadra del girone sud, che è quello che vedo un po' di più, avrebbe fatto tanta fatica l'Ascoli, ma tanta, credo tanta.
Anche perché basta che vedi i numeri, no? Benevento 56, Sanitana 54, se non erro, 57-55 forse, adesso questi sono i numeri del girone C, che è un girone sicuramente molto più impegnativo. Senti, però io con te non posso non parlare dell'affluenza allo stadio, proprio me ne viene perché so che sei sempre un fiume in piena e ho piacere di, abbiamo piacere di sentire le tue opinioni su quanto riguarda l'affluenza degli anconetani allo stadio. Lasciami dire che sappiamo tutti che ormai il bacino d'utenza è quello che è, io l'ho sempre detto sui 2500 persone, non di più, che realmente tengono l'Ancona, però l'ultima partita con la Carrarese c'è stata, secondo me, almeno secondo a me, ha portato una grossa delusione vedere così poca gente.
Parlavo proprio di questo con un amico, che non si parla più di chissà cosa di prima, perché 5.000 di Recanati, 6.000 con la Recanattese, là. Io parlando con amici stretti ho detto ci siamo sempre tra virgolette, dico vabbè ok le presenze sono calate, però il famoso zoccolo duro, a me pare che sia scorciato pure il zoccolo duro,
esatto.
Devo essere molto sincero, cioè questo inizia a diventare, perché poi io non lo so, cioè io mi diverto un decimo di quello che mi diverto quando c'è presenza allo stadio, per tanti motivi, le persone, il coinvolgimento del tifo, il divertimento, insomma non lo so, mi sembra di guardare quelle partite di terza categoria che magari il campo ogni tanto fortuna, ecco che ultimamente è veramente divertente la partita, ma è triste e devo essere sincero, cioè a prescindere che ognuno fa il mestiere suo, però uno dice ma una soluzione secondo te che potrebbe... Non so da dove iniziare, devo essere sincero, non so da dove iniziare, cioè
Perché poi, Claudio, permettimi se ti interrompo, non si riesce neanche a capire il perché, perché sono talmente tanti i perché possibili che non si riesce veramente a capire da dove si potrebbe partire, perché prima si dice la tessera del tifoso, ma in casa la tessera del tifoso, vabbè, e poi perché non va in trasferta e allora anche in casa non c'hai voglia, e lo spezzatino, e...
E la squadra che giocava male, esatto. Adesso invece gioca bene, fa 30 tiri in 10 minuti, esatto.
Cioè, capisci che secondo me alla fin fine si arriva al fatto che forse non gli frega niente a nessuno?
Io mi giocherei l'ultima carta, io se fossi loro, la società, mi giocherei l'ultima carta, che però è una carta molto costosa, cioè provare a fare qualcosa all'impianto, perché mi sembra che nuovo non se ne parli per mille problematiche, però qualcosa, cioè io vedo che, cioè, l'ultima speranza secondo me è fa qualcosa per l'impianto, in modo di ricreare. Facciamo il solito discorso, metti caso che non ci fosse stata quel problema di agibilità al Dorico, secondo te al Dorico oggi ci sarebbero le stesse persone che ci sono al Del Conero? Questa è una domanda che io
no, io ti risposto secondo me no, però è un po' una domanda di lana caprina, nel senso che si parla di favole.
Sì, no, nel senso che incide l'impianto, questo io volevo dire.
Questo senza dubbio.
Non era il mio sogno tornare al Dorico, che chiaramente con i tempi che passa purtroppo è difficile pensare a uno stadio così, anche se in giro ce ne so tantissimi ancora, in situazioni magari meno precarie dal punto di vista tribune, ma in pieno centro ce ne so tante squadre e anche in Serie A. Comunque, al di là di quello lì, io chiedo, cioè, la domanda che mi faccio, quanto incide negativamente tutto il discorso del Conero, che comunque anche con 7.000 persone del derby, 5.000, sembra sempre una cattedrale nel deserto, cioè sembra deserto uguale comunque.
È vero.
Stadio che vuole 15, dai 15 ai 16-17.000 spettatori in su, per avere un minimo di coinvolgimento e sentire il calore, secondo me, importante in generale nel pubblico, premesso che la curva, cioè almeno da quanto io frequento la curva, non è poco. Secondo me, come tifosiera, ha sempre fatto uno sforzo allucinante, però non lo so, secondo me un po' incide questo.
Senti, Claudio, c'è un SMS interessante che ti vorrei leggere, di un nostro ascoltatore. Secondo me chi ha deciso di non venire allo stadio si sta pentendo, tiene duro perché l'Anconetano è tutto d'un pezzo, ma sono convinto che piano piano tornerà. Non serve calcare troppo la mano, sennò si rischia di fare peggio per come siamo fatti.
Lo spero. Si inizia, cioè, io l'interesse intorno alla squadra lo vedo crescere sicuramente, e questo, i risultati sono importanti, però quel qualcosa in più che dovrebbe scattare, non lo so, ritornando al discorso che comunque, cioè, alla fine mi guardo indietro, facciamo sempre gli stessi discorsi, Salvioni, squadra prima ancora non si sapeva niente del disastro settario, 6 mesi del calcio più bello d'Italia, e anche compresa la Serie A, perché penso che i primi 6 mesi, il girone d'andata è stato uno dei gironi più belli che abbia mai visto in vita mia di calcio in generale, tutto, 3.500 se non mi ricordo male, 3.800, cioè, purtroppo non lo so, guarda, mi dispiace, perché a me è una cosa che ci soffro tantissimo, sembro veramente, io ci soffro tantissimo, perché è molto meno divertente, cioè inutile, cioè io penso, a parte il discorso del derby, le persone, ognuno di noi facendo una riflessione, quanto ci siamo più divertiti, anche con la stessa Recana attesa l'anno scorso, le persone, il contesto, perché sennò veramente è un po' desolante e non sai più, cioè ce la prendevano sempre con la colpa della società, cioè a me la società alla fine sì, cioè, si è comportata come si deve, dopo può aver fatto qualche errore di inesperienza, però non è quello che sposta 1.500 o 2.000 persone, quello che sposterà 20 persone, 30, 300 persone, come quando si parlava dei cartelli pubblicitari, cioè io non capisco, devo essere sincero, è un discorso che evidentemente qui ormai la gente si è abituata che lo stadio non fa più parte della loro vita, cioè principalmente, premesso che comunque il problema è generale e dovuto a, secondo me, la troppa diffusione, cioè secondo me abbiamo creato zero aspettativa, e quindi quando una cosa diventa meno appetibile e crea meno aspettativa è normale che interessa di meno, cioè questo oggi, martedì, praticamente fino a domenica, se uno vuole, c'è le partite tutte le sere, cioè,
è vero.
Dopo, cioè, Juventus Borussia, Real Madrid, Schalke 04, che magari può essere interessante, però ci sono tante partite, però il pacchetto è pieno in continuazione, compresa la stessa Lega Pro, che se uno c'ha voglia si alza alle 10:30 la mattina fino alla sera alle 6:15 sta davanti al computer a vedere partite, cioè cosa che a me non interessa, per carità, però mi sembra un po' troppo. Siamo passati da una situazione magari remota, che si giocava tutte le squadre la domenica alle 3, che secondo me era la più bella di tutti. Oppure, ecco, si poteva fare la soluzione anche quella lì del posticipo, ecco, magari c'era il posticipo alle 20:45, creava un po' d'aspettativa, però adesso è un continuo. Anche un appassionato vero di calcio delle volte dice gira perché non ne posso.
È vero.
Cioè, la realtà è questa.
Senti, un messaggio brevemente, poi ti lascio, questo secondo me è un po' esagerato, un impianto interno al Del Conero tipo Is Arenas, ma non è Is Arenas, non c'è più il campo, nel senso intende il Sant'Elia, suppongo, questo nostro ascoltatore, magari anche coperto.
Guarda, io le soluzioni, già anche un minimo, c'è, cioè anche una copertura curva, proseguo della tribuna, già qualcosa sarebbe secondo me importante. Poi dopo nel dettaglio, nel tecnico, bisogna avere i costi, bisogna avere, cioè adesso è una situazione che già mantenere la squadra ed essere precisi alla fine del mese, tra virgolette, con un gergo volgare, è tanto. Poi dopo lo vedo un sogno, perché è 20 anni che parlavo dei campi di allenamento, non riuscivamo a trovare, esatto, un campo per fare allenamento, adesso andare a fare stadio no, mi sembra un po' esagerato, però ripeto, la speranza è l'ultima a morire, ma non vedo questa, però potrebbe essere l'ultima e spero forse un minimo di soluzione per cercare di attrarre, perché comunque la concorrenza è tanta, i discorsi sono sempre i soliti, anche se alla fine partita se uno vuole andarci là, cioè,
no, d'accordo con te.
Il discorso è quello. Dopo,
senti, forse ultimissima domanda, non avere comunque un botteghino, adesso sì, si può prendere al benzinaio, si può prendere i punti booking show, tutto quello che volete, ma non il classico rito di uscire da casa, andare a comprare il biglietto e andare allo stadio, non si può più fare.
Non si può più fare, ma io sono stato testimone quest'anno che le prime volte, ok, il botteghino aperto, se la partita alle 3 più o meno devi andare giù alle 10:15 della mattina.
È vero anche questo.
Cioè, non è che io voglio giustificare la società, perché comunque secondo me non te ne è aperto, mi sembra un po', cioè richiedere la prevendita in una situazione come la nostra mi sembra un po' esagerata, ok, perché non è che c'è questo interesse che parte della massa dal lunedì, che allora tutti c'è la partita, si preoccupano di prendere il biglietto e quant'altro, quindi fa scomparire completamente l'acquisto dell'ultimo minuto, è brutto, però è anche vero che tecnicamente l'acquisto dell'ultimo minuto non è più facile da fare, fa 30 biglietti, perché in un'ora penso che faccia 35-40 biglietti massimo, e se per caso c'è 100 persone in fila ottieni lo stesso risultato di non avere il botteghino aperto, cioè che la domenica dopo non ci vengono più, perché questa è la reazione comune di una persona che poi magari da un po' di anni che non viene, non sa come per andare a una partita, adesso ci vuole la dichiarazione di antimafia, devi fare tu una roba allucinante, quindi è così, però a quanto sembra mi pare che ancora il problema violenza non è stato così tanto risolto.
No,
però,
non sembra neanche, non sembra, esatto, che faremo
faccio un appunto, negli altri paesi lo stesso, e dopo no, qui no, la certo. Stampa ci enfatizza, negli altri paesi mette tutto sotto nascosto, allora è stato debellato la violenza qui, perché comunque ci sono anche altri paesi, che in Germania sono parecchio in voga, ancora in Inghilterra ci sono problemi, dopo chiaro, noi in Italia non sfruttiamo l'occasione per farci un mese del telegiornale, una settimana dei quotidiani e quant'altro, per altre parti si comporta in maniera diversa, cioè non è che sto giustificando, però sto dicendo che non è che il problema è solo in Italia, ok? Questo volevo dire io, solo questo.
Grazie Claudio, sei stato gentilissimo come al solito, alla prossima.
Buonasera.
Un abbraccio. Ciao. Siamo in ritardissimo, andiamo a leggere i messaggi arrivati al 334 35 20 488. Alex ci scrive: la cosa strana è che se senti in giro nei bar tutti parlano di Ancona, amici che ne sanno più di me, ma allo stadio non vengono. È vero, anch'io sulla mia pelle l'ho scoperta sta cosa. Una domanda: ma voi riuscite ad accedere tranquillamente a Sportube e vedere la partita? Con il mio iPad, nonostante la fibra ottica, prima che partano le immagini partono 2-3 volte la pubblicità, fatica, poi si pianta, poi solo l'audio, infine dopo 5-6 minuti riesco a vedere la partita. È un problema credo di tutti. vi dico che quella volta che eravamo, c'ero anche io qui in studio con Stefano per vedere proprio Piacenza Ancona, è stato assolutamente impossibile, e quindi ce la siamo solo sentita con il commento di Paolo Papili. La mancanza di un appuntamento fisso domenica pomeriggio è la causa principale di ogni calo di presenza in tutti gli stadi. Io non ho fatto abbonamento per questo, Ancona compresa. Poi a ruota, mancanza di giocatori bandiera e tutti gli elementi di passione che facciano innamorare la gente. Concordo. Va costruito, anche se non è facile, uno stadio alla Gabella. Non ci sono soluzioni. Bisognerebbe sentire anche il sindaco di Montemarciano cosa ne pensa, perché credo che sia territorio suo. Chi era che parlava al telefono? Era un nostro caro amico, un grandissimo tifoso dell'Ancona, Claudio Lombardi, dell'Officina Lombardi e Moroni. Sarebbe il top vincere ad Ascoli, togliendo a loro la promozione diretta e arrivare quarti senza fare i playoff. Sì, io mi limiterei a vincere ad Ascoli e togliere le promozioni a loro. Poi come arriviamo noi, mi interessa poco. No, è una battuta. Gianni, ciao Gianni. Non c'è da meravigliarsi se Perez ha fatto il saluto fascista verso la curva sud ascolana. È risaputa la fede politica di quella curva. Perché fanno sempre a Cagnara quei livornesi? No, Gianni, è vero, l'ha fatto per quello lì. È che non andrebbe fatto, tutto qua. Soprattutto solo per far piacere alla gente, tutto qua. E io l'avrei contestato anche se fosse stato qui in Ancona, ve lo assicuro. Fiorella, questo era per Bambozzi, lo leggo adesso e ti chiedo scusa. Vediamo squadre in fondo alla classifica che mettono in difficoltà le grandi, e hai assolutamente ragione. Fiorella, ancora, Claudio, noi con pochi soldi ci hanno spedito in Serie D, l'Ancona, il Parma ancora resta lì. E sì, hai ragione, io credo che a fine anno però il Parma lì non ci resta più, credo che ormai sia arrivato tempo anche per il Parma di ripartire, giustamente, dispiace per i tifosi ma ci siamo passati tutto per i dilettanti. 19.45, siamo arrivati alla fine di questo secondo appuntamento settimanale di Punto Biancorosso, che è un programma della redazione sportiva di Radio Tua. Grazie a Stefano Fera in regia. Grazie a voi, soprattutto, che ci avete ascoltato con la solita passione. Nel mentre a Genova siamo ancora sull'1-1, Claudio Marconi vi ringrazia, vi saluta, vi dà appuntamento domani alle 13.10 in replica e alle 18.30 con DJ Biancorosso. Tornerà con voi Roberto Cardinali. A domani. Ciao!
Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ogni mercoledì dalle ore 18.30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.